credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
12° incontro. Il pellegrinaggio a Montserrat.
Amiche ed amici in ascolto, un caro saluto da Monia Parente. Ben ritrovati all'appuntamento mensile dedicato al pellegrinaggio cristiano. Con me in studio la professoressa Gabriella Marucci, antropologa. Buongiorno professoressa.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Abbiamo ascoltato dalla nostra sigla che oggi ci parlerà del pellegrinaggio a Montserrat. Allora, dove ci porta di preciso?
Siamo in Spagna e più precisamente in Catalogna, a 20 chilometri circa da Barcellona, e siamo al santuario della Madonna di Montserrat. Ora ci dovremmo domandare, abbiamo fatto tanti viaggi in santuari mariani, come mai tanti santuari dedicati al culto della Madonna? Questo in realtà non ci deve stupire più che tanto, perché i santuari meta di pellegrinaggio sono in grandissima percentuale proprio dedicati alla Vergine, perché la Madonna, proprio per la sua natura, è una figura di intermediazione, è un'intermediaria, cioè una donna terrena, umana, che è stata però toccata da un destino totalmente eccezionale, da una maternità eccezionale, quindi da un destino che l'ha caratterizzata fino alla sua non morte con l'assunzione fisica, quindi col corpo al cielo. Quindi questo è un particolare che disegna una figura liminale, cioè una figura di limen che è intermediaria fra due paralleli universi, quello umano e quello soprannaturale, quello naturale e quello soprannaturale, che però in questo caso eccezionalmente possono intersecarsi.
Tra l'altro, nel corso di alcuni incontri dedicati appunto ai pellegrinaggi mariani, lei ci ha anche illustrato come nasce un luogo sacro mariano. Magari è bello anche richiamare un attimo questo argomento.
Ma certo, nasce da una serie di fenomeni particolari, apparizioni mariane, cioè la Madonna appare e può apparire proprio in quanto assunta col suo corpo fisico, oppure il ritrovamento casuale o prodigioso di una sua effigie che può essere scoperta impigliata nei rami di un albero, sono le Madonne cosiddette arboree, oppure emersa prodigiosamente dalla terra, sono le Madonne ctonie, o scoperta nascosta in una grotta.
E qui siamo proprio al caso di Montserrat, del quale lei ci parlerà oggi. Ecco, raccontiamo un po' la storia di questo santuario e l'origine.
Dunque, secondo la narrazione fondativa, la Madonna, l'effigie della Madonna di Montserrat fu trovata da alcuni pastorelli. Questo è un particolare interessante perché collega questa apparizione, questo santuario, al cosiddetto ciclo de los pastores, che è tipico del Medioevo, quando bambini piccoli o in età preadolescenziale erano praticamente i reietti della società, vivevano in perfetta solitudine guardando e custodendo le pecore, e la Madonna appariva prevalentemente a loro. Per questo questi cicli mariani sono detti ciclo dei pastori. Ora, questi pastorelli nella narrazione raccontarono di aver visto delle visioni, delle luci a forma di globo vivissime che sembravano accompagnarli verso un luogo, seguirono le luci e trovarono appunto una grotta, e dentro questa grotta trovarono questa statua. Questo sarebbe accaduto nell'880, naturalmente dopo Cristo. Le raccontarono questo loro ritrovamento al vescovo, e il vescovo ordinò che la statua fosse trasportata in chiesa. Ma cosa successe? Che la statua, questo è un tema molto caro e diffuso nei racconti di fondazione, quando cercarono di sollevarla si rese così pesante che fu impossibile trasportarla. E questo cosa voleva dimostrare? Che la Madonna voleva essere custodita e cultuata esattamente dove era stata ritrovata, non voleva essere spostata altrove.
Anche perché la statua non era enorme, quindi
no, una statua piccola, di legno per di più.
Legno, quindi...
Ma a volte anche statue piccolissime diventano pesanti in modo da non poter essere trasportate altrove. Addirittura in alcuni santuari i monaci facevano proprio divulgare la leggenda che il reliquiario si poteva rendere così pesante da non essere trasportabile né rubabile, perché in tutto il Medioevo e anche oltre era comunissimo tentare di rubare delle reliquie prestigiose. E quindi questa leggenda, questo racconto
era
impediva
di
un deterrente. Comunque con il tempo, intorno al 1025, sorse il vero e proprio santuario, che è un posto straordinario. Questa chiesa è appoggiata a 750 metri d'altezza al fianco roccioso della montagna, in uno scenario formidabile fatto di cime che hanno una forma insolita, di pinnacoli scolpiti dal vento e dalla pioggia per secoli, e da questo viene proprio il nome di Monserrato, nome catalano, che vuol dire montagna spezzettata, seghettata. E questo scenario ampio è così suggestivo che sembra quasi naturalmente connesso alla luminosità, e quindi è ricco e ispira come i pinnacoli e le guglie di una chiesa ad una grande spiritualità.
Quindi un'architettura naturale creata nel tempo dal vento che ha scolpito la roccia
che circonda questo monastero, perché di monastero si tratta.
Quindi ci sono dei monaci o ci sono stati dei monaci all'origine?
E tutta la storia di questo santuario è monastica. Infatti i primi devoti del luogo furono proprio monaci che per secoli hanno curato, ampliato, ricostruito e amato questo santuario. Poi nel XII secolo il monastero divenne abbazia, cioè guidato da un abate, la condizione per diventare abbazia che vi siano almeno 12 monaci. E così ci furono tutta una serie di monaci, alternandosi fra abati catalani e castigliani, secondo la storia che è assolutamente propria della Spagna. Una curiosità, nel 1493, questa data ci deve dire qualcosa, che è stata la fine del Medioevo, l'inizio della nuova epoca, uno dei monaci di questa abbazia, Bernard de Boil, seguì Cristoforo Colombo e andò con lui in uno dei primi viaggi verso l'America e il Nuovo Mondo.
Professoressa, qual è la storia dei secoli successivi di questo monastero, di questa chiesa, fino ad oggi? È stata una storia anche abbastanza
complessa.
Sì.
È perché è stato incendiato più volte, distrutto, saccheggiato dalle truppe napoleoniche, finché nel 1844 fu ristrutturato da un nuovo gruppo di monaci che riuscirono a stabilirvisi. Ora nell'abbazia vivono 100 monaci, cioè un numero notevole, e i ragazzi di una delle più famose scuole di canto corale religioso è l'Escolaria de Montserrat, fondata nel 1200 e tuttora attivissima.
Questo è un dato molto confortante, che ci sia un monastero così attivo, così vivo. 100 monaci sono davvero tanti,
sono davvero
al giorno d'oggi.
Sì, sì.
Quindi è sempre rimasta molto viva la devozione alla Madonna di Montserrat.
Sì, e i pellegrini sono sempre accorsi numerosi, anche perché il panorama è davvero stupendo. E addirittura poi sono state organizzate ben due cremagliere, una per evitare la parte più ripida del sentiero che arriva fino a un certo punto, e una seconda che arriva alla cima più alta di queste guglie di cui abbiamo parlato, e poi è possibile scendere lungo vari sentieri fino al santuario. Comunque sono numerosi pellegrini che, come si faceva una volta e si è fatto per secoli, fanno tutto il percorso a piedi, recitando il rosario e cantando l'inno dedicato proprio alla Madonna di Montserrat. L'inno suona così: Rosa d'aprile, morena della sierra, stella di Montserrat, illumina la terra catalana, guidaci fino al cielo.
Dolorule cina, oh yeah.
E torniamo in studio e continuiamo con la professoressa Gabriella Marucci, antropologa, a scoprire il pellegrinaggio alla Madonna di Montserrat. Professoressa, ci ha raccontato la storia del ritrovamento di questa statuetta, una statuetta che lei ha detto lignea. Ci dica qualcosa di più, perché è sempre molto interessante, ci sono tante curiosità legate proprio all'effigie, sì, mariana.
Dunque, in questo caso abbiamo, come dicevamo, una statua lignea, alta 95 centimetri, ha un bambino sulle ginocchia, è scura di carnagione, è infatti chiamata affettuosamente la Moreneta.
E già questa è una particolarità.
E questa è una particolarità che la lega alle Madonne nere, che sono numerose nel mondo dei santuari. Nella mano destra regge una sfera che è un antico simbolo orientale di potere, che la collega quindi ad una sua origine orientale, mentre il bambino, il figlio, con la destra benedice, nella sinistra stringe un globo più piccolo lavorato che sembrerebbe a tutti gli effetti una pigna, che ha un significato simbolico abbastanza trasparente, no? Questo frutto ligneo che chiude e quasi non si vede il frutto prezioso e commestibile al suo interno. Tutta la statua è dipinta d'oro, ad eccezione dei visi delle mani che, come dicevamo, sono scuri. Siede su un trono d'argento laminato d'oro. Lo stile è romanico. Ora la statua è piccola e, date le sue ridotte dimensioni, è stata collocata sull'altar maggiore in alto in modo che tutti la possano vedere, però è raggiungibile, per poterla vedere da vicino e toccare, grazie ad una scala, una rampa di scale che dal fianco dell'altar maggiore va fino in alto fino a toccarla.
Qui non abbiamo guardaroba particolarmente ricco per quanto riguarda questa statua.
Questa volta no, soltanto questa pittura dorata e preziosa.
Che la riveste, il suo vestito d'oro,
sì, praticamente.
Il vestito d'oro. E poi la particolarità del colore scuro, che la rende,
sì,
un po' etnica, possiamo dire.
Beh sì, è una Madonna di origine orientale sicuramente, legata forse a vecchi culti orientali pre-cristiani praticati in questo luogo, come spesso accade. Poi la figura della Madonna ha tolto di mezzo la figura precedente, e molti sono i segni che la fanno indicare come una Madonna d'origine orientale: il tipo di diadema, la pelle scura, il globo dorato, eccetera. Comunque, la caratterizzazione diciamo, etnica in senso generale, la collega strettamente proprio alla cultura catalana e ai catalani, ed è fortemente sentita questa Madonna come la Madonna dei catalani
e la patrona,
la patrona della Catalogna. Tant'è vero che nel 1881 Papa Leone XIII, proprio in occasione della festa nazionale della Catalogna, la nominò patrona di questa regione, quindi una Madonna fortemente sentita dai catalani, e sappiamo che la storia di questa etnia è lunga, è sentita proprio come la loro Madonna.
Tra l'altro la storia dei santuari più importanti di una regione è un po' anche la storia della regione stessa,
sì,
perché si può ricostruire anche attraverso i pellegrinaggi, tra virgolette, illustri al santuario stesso.
E sono stati numerosi, diciamo, i pellegrini illustri che si sono recati a Montserrat, re, regine, artisti, scrittori famosi da Miguel Cervantes a Goethe, addirittura un personaggio famosissimo nel 1522, Ignazio di Loyola, si recò in visita al santuario. Non era fatto per devozione, era soltanto per curiosità. Ignazio era infatti laico, soldato, guerriero e diciamo agnostico, se vogliamo definirlo così. Ma la vista della Madonnina, di questo santuario così fortemente ispirante spiritualità e così solenne, lo colpì in maniera folgorante. Tant'è vero che si tolse le armi, depose ai piedi della statua la spada e il pugnale ancora visibili e si convertì, e da lì iniziò una nuova vita e il percorso spirituale che poi lo portò alla santità. In tempi più recenti, questa è una curiosità che è veramente strana, un grande ricercatore, Fleming, l'inventore, lo scopritore della penicillina, offrì al santuario una delle sue prime culture del vaccino della penicillina, come dire, in grazia alla Vergine per avermi aiutato a scoprire un farmaco che avrebbe salvato tante vite.
Quindi tanti pellegrini illustri attraverso i secoli un po' anche ci aiutano a ricostruire la storia di questo santuario. Un santuario che, come lei diceva, è fortemente radicato nella Catalogna. Quindi possiamo dire che un po' ci racconta anche quello che è il modo di vivere la devozione mariana dei catalani.
Sì, la devozione dei catalani verso la Moreneta è fortissima e si sposa in questa particolare devozione con la spiritualità, la soggezione e la solennità del santuario, perché i catalani la sentono questa Madonna come parte integrante della famiglia, della loro famiglia.
Cioè di ciascuna famiglia.
Di ciascuna famiglia. Infatti è proprio un'abitudine normale, diffusissima, che i catalani vadano a festeggiare al santuario gli anniversari, i fidanzamenti, i matrimoni e le feste di famiglia, perché la Madonna è, diciamo così, l'invitata principale a queste feste familiari. In qualche modo quindi è la protettrice e la patrona della Catalogna e dei catalani, ma anche del senso familiare delle famiglie fisiche dei catalani stessi. Comunque va detto, per amore di verità, che non soltanto i catalani vanno a questo pellegrinaggio, i pellegrini giungono da tutta la Spagna e dall'estero. Infatti vi sono almeno un paio di milioni di visitatori l'anno, che è una cifra piuttosto consistente, considerato anche il fatto che per alcuni è disagiato arrivarvi, ma devo dire che il posto è così bello che ne vale la pena.
Come le diceva, si trova a 20 chilometri da Barcellona,
sì.
Quindi poi la difficoltà è questo tratto di 20 chilometri che è montuoso, è tutto in salita, anche un po' piuttosto pericoloso.
Arrivati alla base, la salita è molto molto ripida, per questo hanno costruito poi la cremagliera, la funivia, perché i nostri ultimi decenni sono decenni di maggiore comodità, non sono i decenni del pellegrinaggio eroico del Medioevo, del 4, 5, 600. Però, come dicevamo, alcuni ancora si prestano a donare alla Madonna questa loro fatica, questo loro tempo.
È anche bella questa dimensione che i catalani vivono nei confronti di questo santuario, quasi fosse la loro parrocchia. Cioè lo scelgono festeggiare un po' tutti gli avvenimenti familiari e personali. Quindi un po' questa dimensione quasi parrocchiale.
Sì.
Di un santuario invece tutto sommato molto importante, anche internazionale.
È un santuario internazionale, grande e piccolo insieme.
Sì, ha questa dimensione duplice.
Sì.
Tornando a quanto lei ha accennato all'inizio, quando ci ha detto che ci sono ben 100 monaci,
sì,
in questo monastero adiacente al santuario, parlava anche di una famosa scuola di cantori,
sì,
la Escolaria de Montserrat.
Sì, è la più antica scuola cantorum d'Europa. Vi sono giovani cantori cantori, tutti maschi, che vanno dai 9 ai 13, massimo 14 anni. Naturalmente questa età dipende fino a quando i ragazzi conservano la voce bianca. E hanno un vestito particolare, una specie di sopratonaca senza maniche bianca, che viene indossata su un lungo abito nero, e sono diventati una parte importante, molto suggestiva, del santuario, e sono specializzati in canti in onore della loro Madonnina. Soprattutto si chiama il Virolai, il canto in onore della Madonna, e questo e altri canti vengono eseguiti in chiesa ogni giorno alle 13, ad eccezione dell'Avvento e di alcune feste importanti. Quindi la gente va anche per sentire queste, sono tanti, tanti ragazzi, questi bellissimi canti di questa scuola cantorum.
È anche un impegno notevole per questi ragazzi, un impegno quotidiano.
Loro vivono lì. Vivono all'interno, studiano sia le scuole normali, le materie normali, vivono, dormono come un convitto e studiano canto fino a una certa età. Poi naturalmente i loro studi vengono riconosciuti nelle scuole esterne e vanno poi
e possono continuare
a vivere nel mondo. E fanno comunque anche famosi concerti fuori del monastero.
Ascoltiamo allora un canto proprio eseguito dall'Escolaria de Montserrat. Questo era un Virolai cantato dall'Escolaria de Montserrat, che lo ricordiamo ancora, è una scuola cantorum presente nel monastero della Madonna di Montserrat già dal 1200, quindi una tradizione davvero secolare. E continuiamo con la professoressa Gabriella Marucci a parlare del pellegrinaggio a Montserrat. Un pellegrinaggio, professoressa, che nel corso dei secoli si è anche arricchito di tante leggende.
Di storie, sì. E curiosamente, evidentemente, la suggestione del luogo, questi pinnacoli montuosi, poi anche l'antichità, quanto più un santuario è antico, quanto più si arricchisce di storie. In questo caso si è arricchito di un curioso corpus di leggende che è stato alimentato, come al solito, dal passaparola e in tempi moderni da internet, che nel bene e nel male nutre tante storie, racconti di verità, di fantasia. Ora, secondo queste storie, Nel luogo si continuerebbe a vedere quei famosi globi di luce che, nel secondo il racconto, nell'880 avrebbero guidato i pastorelli verso la grotta. E potrebbe anche essere un fenomeno ottico o un fenomeno elettrico, questo non si può escludere. E questo ancora potrebbe essere credibile. Però, secondo altri, ci sono alcune località del santuario in cui il lago delle bussole si sposterebbe dal nord. Quindi ci potrebbe essere, secondo queste storie, una sorta di polo magnetico diverso dal nord. Secondo altri, e questo è un po' più fantasioso direi, secondo sotto la chiesa esisterebbe un grande lago naturale che è circondato di grotte scavate nell'arenaria e i monaci proibirebbero l'accesso a queste grotte che dovrebbero nascondere chissà quali segreti o chissà quali tesori, per cui a tutti è proibito andare. Immancabili, come in tante di queste narrazioni, ormai siamo abituati a questo, immancabili chi? I templari, naturalmente, che non c'è luogo in cui non abbiano lasciato una loro traccia, ma che qui avrebbero addirittura nascosto sotto al santuario il Sacro Graal, quindi il calice, il celeberrimo calice che è tipico delle loro storie.
Quindi davvero tantissime leggende e storie altre fantasiose intorno a questo santuario. C'è invece un dato di fatto che è anche molto sorprendente, ovvero una sorta di gemellaggio in Italia.
Sì, è curioso, questa è una cosa veramente inaspettata. Adesso andiamo, infatti, in un santuario dedicato proprio alla Madonna di Montserrat, che però non è in Catalogna, è in Italia, e precisamente nell'Isola d'Elba.
Ecco, come è possibile questo? Ci racconti un po' la storia o l'ipotesi di una possibile storia?
No, è storia, questa è volta storia. Siamo nel campo, possiamo crederci. Infatti nel 1600, quindi molto più tardi rispetto al santuario originale, gli spagnoli si trovavano appunto a Porto Azzurro e qui costruirono una fortezza. L'isola aveva un governatore catalano che si chiamava Ponce y León, che naturalmente era molto devoto alla sua Madonnina, quella del santuario, la Madonnina Ligna. Allora volle far costruire in suo onore, su una collinetta, proprio per dare l'idea della Madonna che sta posta sulle montagne della Catalogna, una cappella su questa collinetta rocciosa. Poi chiamò un pittore, di cui purtroppo non conosciamo il nome, è rimasto totalmente ignota, e gli fece eseguire una pala d'altare che raffigurasse proprio la Moreneta in trono con il bambino. Devo dire che il quadro ha una sua suggestione. Sì, un bel quadro, una bella pala. A questo santuario Ponce y León vuole dare il nome di Montserrat, che naturalmente divenne Monserrato, italianizzando il nome, e tutta la valle dove si trova questa cappella prese il nome, quindi si chiama la Valle di Monserrato nell'Isola d'Elba, e divenne luogo di santuario di tutti gli isolani, quindi divenne la Madonna degli isolani dell'Isola d'Elba, e da allora la chiamano la Madonna Scura, che è proprio la traduzione di Moreneta, e la festeggiano l'8 di settembre, che è la data che tradizionalmente viene attribuita alla nascita di Maria. E così a Porto Azzurro, come in Catalogna, c'è una Madonna di Monserrato, inaspettatamente.
Bene, quindi con quest'ultima curiosità possiamo chiudere il nostro incontro dedicato al pellegrinaggio alla Vergine di Montserrat. Grazie professoressa Marucci per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie anche a Vincenzo Proto che ha curato la parte tecnica e a tutti voi per averci seguito. Il Viaggio Sacro torna il primo venerdì del prossimo mese.
Il Viaggio Sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Dodicesimo incontro. Il pellegrinaggio a Montserrat.